from Five.
Programma realizzato in collaborazione con
Acentro, concessionaria Fiat a Cagliari, Quartu, Carbonia e Oristano.
Eccoci qua precipitati nell'inverno cagliaritano, sono le 7:03 all'orologio di Radio X, martedì 12 novembre, era ora che arrivasse un po' di fresco, ma è arrivato davvero tutto in una volta e ci ha sorpreso. Tra l'altro c'è un temporale in questo momento su Cagliari, il nostro Andrea Prost è smarrito in mezzo alla città, non ci ha ancora raggiunto in studio, ma siamo già in compagnia degli ospiti di questa puntata. Una è già con le cuffie e il microfono dirigente nella sala B di Radio X ed è Valeria Ciabattoni, che saluto.
Buonasera a tutti.
Valeria Ciabattoni, che è il direttore artistico del CEDAC, il circuito di prosa cittadino che si svolge al Teatro Massimo, e con lei parleremo di questa lunga stagione teatrale e cagliaritana. Dopodiché ci ha già raggiunto Giacomo Casti per parlare di Marina Café Noir, altra bellissima iniziativa che animerà questo ultimo scorcio, diciamo, dell'anno qui a Cagliari, un periodo veramente molto denso di appuntamenti. Io direi che per prendere fiato intanto, e anche per fare un collegamento telefonico con un rappresentante dei lavoratori dell'ente lirico che ci deve aggiornare in diretta dal Consiglio Comunale sull'evolversi della situazione, mandiamo un brano e poi torniamo qui in diretta con Radio X Extra Live. Sempre Sergio Benoni ai microfoni, adesso in compagnia di Massimo Ceccalotti, che saluto. Ciao Massimo.
Ciao a te, buona serata a tutti.
Allora, Massimo Ceccalotti è un rappresentante sindacale dei lavoratori dell'ente lirico, dell'USB, cioè l'Unione Sindacale di Base, giusto?
Sì,
E in questo momento ti trovi nel Consiglio Comunale di Cagliari, dove si sta discutendo del, del caso Teatro Lirico, giusto?
Sì, sono state presentate due interrogazioni con carattere d'urgenza. Siamo andati come lavoratori a, ad assistere alla discussione e siamo abbastanza incazzati, devo dire.
Da un po' di tempo vi tocca incazzarvi spesso, ho l'impressione.
Sì, ultimamente, parecchio.
Diciamo, riassumiamo la vicenda per chi non l'ha seguita dall'inizio. C'è stata la necessità, ovviamente, di dare una guida al Teatro Lirico e di nominare un sovrintendente. In un primo tempo si era scelta la strada delle manifestazioni di interesse, quindi di chiedere, diciamo, delle persone con diciamo, competenze, capacità di candidarsi a occupare questa posizione. Poi improvvisamente il sindaco Massimo Zedda aveva cambiato in corso il criterio, aveva deciso di scegliere lui una persona, Marcella Crivellenti, e di insediarla in questa posizione. Questa scelta è stata ovviamente oggetto di grandi contrapposizioni all'interno, all'interno del Teatro Lirico. Col CDA il sindaco ha assunto una posizione molto, diciamo, forte, molto tutta d'un pezzo, non certo aperta al dialogo, al confronto con le parti sociali, con gli altri membri del CDA. Alla fine c'è stata una sentenza del TAR nei giorni scorsi che ha deciso che quella nomina era del tutto, diciamo, scorretta,
nulla,
ha annullato di fatto la nomina di Marcella Crivellenti, quindi voi vi ritrovate punto e a capo ancora oggi senza una guida, senza un manager che possa guidare il teatro. Nel frattempo voi siete andati avanti, avete garantito la programmazione, ma ovviamente si naviga a vista. Cos'è che ha, che vi fa essere così incazzati oggi? Ancora
allora,
di più.
La cosa che ci fa incazzare è che siamo a 5 giorni da 3 sentenze del TAR che di fatto rendono nulla la nomina della signora, Crivellenti, nulla gli atti che l'hanno portata alla nomina, tutti gli atti che lei ha fatto in teatro sono nulli. Nell'interrogazione a cui abbiamo appena assistito, il nostro presidente ha risposto che occupandosi
il della... vostro presidente è il sindaco di Cagliari.
Il sindaco di Cagliari, Massimo Zedda, ha detto in buona sostanza che non ha ancora avuto modo e tempo di leggere le sentenze.
Ho capito, quindi come...
Questo trovo che sia una cosa veramente inaccettabile, dice che non ha avuto modo nemmeno di parlare con i suoi avvocati e quindi non ha potuto esprimere una posizione né tantomeno rispondere in maniera pertinente, quantomeno l'interrogazione di Farris che mi è sembrata molto chiara e molto netta su... su quello che voleva chiedere.
Cioè, c'è stata chiaramente un'interrogazione della, dell'opposizione che ha chiesto al sindaco che intenzioni avesse ora che il TAR aveva bocciato clamorosamente quella nomina. Il sindaco, per tutta risposta, ha detto di non aver avuto tempo nel weekend di leggersi la sentenza, neanche di parlare con i propri avvocati.
Perché era impegnato nella candidatura di Cagliari a città della cultura per il 2018.
Senti,
questa è stata la sua...
Immagino che la cosa veramente vi abbia fatto salire il sangue alla testa.
Siamo molto innervositi perché ci sono dei problemi serissimi e si sta veramente mettendo a repentaglio il futuro del teatro e il futuro dei posti di lavoro dei lavoratori.
Certo.
Adesso è ora veramente di finirla perché ci sono delle scadenze adesso improrogabili. Prima cosa, il teatro è completamente senza liquidità di cassa e il 16 di novembre ci sono delle scadenze improrogabili di pagamenti che sono INPS, IRPEF e EMPAS, delle cifre ragguardevoli che riguardano il teatro e che se non verranno erogate queste cifre ovviamente il teatro avrà delle grossissime penali. Seconda cosa grossissima che pende e ci sono veramente un margine irrisorio temporale di tempo, un margine di tempo veramente irrisorio per risolvere, è la questione dei fondi che giacciono in regione. In regione ci sono 3 fondi che sono stati deliberati, stanziati, sono pronti, ma sono politicamente fermi, ovviamente legati a tutta questa vicenda, che sono il contributo ordinario per quest'anno, il prestito straordinario di 8 milioni che stiamo aspettando e il progetto speciale di Sarzana di 1.400.000 euro. Tutti e 3 questi fondi entro il 22 di novembre devono essere erogati e e finire nelle casse del teatro, altrimenti quella scadenza è inderogabile e ci farà perdere, dico perdere, il contributo straordinario, cioè di 8 milioni.
Che sarebbe veramente il colmo dei colmi. Ricordiamo che al Teatro Lirico di Cagliari lavorano quante persone?
Lavorano fisse, diciamo stabilmente, 245 persone, con dei picchi, ad esempio in questo momento, di oltre 300-350 persone, come in questa produzione che andiamo a fare di Pagliacci, con la regia di Franco Zeffirelli, peraltro.
Ma ecco, ovviamente voi vedete le cose soprattutto dal punto di vista dei lavoratori, ma non solo, vedete le cose dal punto di vista della città, alla quale il teatro dà un servizio importante, ed è in una situazione oggettivamente, certo, di paralisi. Cioè,
è un bene comune il teatro.
Un comandante in coperta, voglio dire, altro che Schettino. Qua siamo veramente una nave senza comandante, che va così a vista, sulla buona volontà dell'equipaggio, che si rimbocca le maniche, fa le prove, manda avanti la stagione. C'è una direzione artistica adesso, ma non c'è un manager incaricato di far quadrare i conti, di fare i bilanci.
La beffa in questo momento è il fatto che in teatro stanno tranquillamente lavorando una sovrintendente che si chiama Marcella Crivellenti, un direttore artistico, un direttore amministrativo, che secondo la sentenza del TAR, anzi le tre sentenze del TAR, che sono esecutive dal momento in cui sono depositate, quindi da giovedì, questi signori sono nulli.
Non hanno più titolo per operare.
Sì, e comunque firmano documenti, contratti, compreso oggi. Addirittura arriveremo probabilmente a giovedì alla presentazione della stagione sinfonica e lirica del 2014.
Perché cosa c'è? Una conferenza stampa? Un incontro pubblico?
È prevista la conferenza stampa, con tanto di presenza della sovrintendente e del sindaco. Se arriveremo a quel punto, i lavoratori si muoveranno di conseguenza, perché sono veramente stanchi di essere presi in giro.
No, diciamo che la ciliegina sulla torta è questo atteggiamento di chiusura totale, addirittura fingere di non aver neanche letto il provvedimento, di non sapere ancora che effetti potrà avere questa cosa. Effettivamente è una cosa offensiva per chi ci lavora dentro quell'azienda e per tutta la città.
Soprattutto perché queste sentenze riguardano molto da vicino l'operato del sindaco. Si parla nella sentenza di una nomina presidenziale. Quindi, trascurando tutti, diciamo, le conseguenze che potrà avere con l'indagine della magistratura che c'è in questo momento in corso, noi chiediamo immediatamente che il presidente convochi un CDA straordinario e dia seguito alle tre sentenze del TAR. Questa è l'unica strada che chiediamo, perché siamo ritornati al 30 settembre 2012, lui deve attingere dalla manifestazione di interesse che lui stesso ha aperto e non ha mai chiuso e non ha mai esplorato, e da lì trovare il nuovo sovrintendente per il Teatro Lirico di Cagliari.
Allora, quali saranno le azioni dei prossimi giorni per quanto riguarda i lavoratori del Teatro Lirico, i sindacati?
Noi aspettiamo domani, perché sembra che ci siano delle novità sostanziali anche all'orizzonte, a livello della magistratura. Dopodiché, se invece in teatro permane questo stallo, saremo costretti noi ad occuparci in prima persona di quello che ci sta succedendo, e vediamo se saremo di nuovo costretti ad occupare il teatro, magari in occasione della conferenza stampa di presentazione della stagione 2014,
che ricordiamo è programmata per giovedì, tra due giorni.
Dovrebbe essere giovedì, adesso non è ancora confermata, ma con tutta probabilità potrebbe essere giovedì.
Ma a questo punto potrebbe essere anche, diciamo, cancellata, perché ovviamente affrontare i giornalisti, allora, senza le idee chiare è pericoloso.
Il punto è che abbiamo molto poco tempo a nostro favore, come sempre, però questa volta veramente ci sono questi fondi, che è un delitto per tutti, per la regione, per il comune, per tutti i tre maggiori finanziatori del teatro, è un delitto far perdere a questa fondazione, che non deve essere e non può essere commissariata.
E soprattutto, è un delitto per i cittadini cagliaritani, che sono quelli che devono beneficiare delle attività del teatro.
E dei cittadini. Io mi auguro che seguano tutti questa vicenda con interesse, che capiscano cosa sta succedendo al Teatro Lirico e quanto i lavoratori stanno cercando da anni ormai di chiedere due cose: di chiedere una dirigenza capace e responsabile, perché possano lavorare in santa pace e dare musica e cultura alla città prima di tutto e all'isola tutta.
Allora io ringrazio Massimo Ceccalotti, rappresentante sindacale dei lavoratori del Teatro Lirico per quanto riguarda il sindacato di base. Teneteci informati, adesso c'è questa seduta del Consiglio Comunale che andrà avanti ancora per un po', immagino.
Sì, sì, infatti vi aggiorneremo nei prossimi
giorni,
nelle prossime ore e giorni, con le azioni che riterremo più opportuno mettere in atto.
Va bene, in bocca al lupo.
Grazie mille, crepi
alla lupo, prossima, alla prossima. Ciao. All'orologio di Radio X vi abbiamo raccontato praticamente in diretta gli ultimi sviluppi della incredibile vicenda del Teatro Lirico e nel frattempo è arrivato Andrea Prost che
eccomi presente, scusate il ritardo, ma in compenso ho parcheggiato la macchina proprio qui davanti all'ingresso di Radio X.
Cioè ti è andato proprio di gran culo, sì, come sì, si
ho detto me la tengo, una volta all'anno capita, dai.
Vedi? Allora, accanto a te sono già seduti anche gli amici dell'associazione Ciurmo che organizza il festival Marina Café Noir, che salutiamo.
Ciao, benvenuti, poi insomma insomma, vi presentate ognuno...
Giacomo Casti, Giacomo... e Francesco Casu?
No?
Scanu. Eccolo là.
E Valeria Ciabattoni.
Allora, oggi diciamo che potremmo anche iniziare, tanto per restare in tema di teatro, questa volta di teatro di prosa, a parlare del cartellone CEDAC che sta per partire, Valeria.
Sì.
Allora, tu sei venuta a presentarcelo in estate, perché quest'anno voi vi siete mossi per tempo, siete stati previdenti, avete fatto i compiti come prima delle vacanze, come fanno i veri,
abbiamo seminato,
gli alunni diligenti, avete seminato e avete anche raccolto, perché il risultato di questo, diciamo, annuncio anticipato del cartellone ha fatto sì che abbiate venduto un sacco di abbonamenti.
Sì, devo dire che è la terza stagione che facciamo questa semina primaverile, che ci porta bene quest'anno in particolar modo. Infatti abbiamo superato i 2200 abbonati nei 5 turni. Adesso, insomma, di gran lunga, di lunghezza abbiamo superato i 2200. È un insomma, con 760 posti in teatro è un ottimissimo risultato.
Allora, potremmo sottotitolare la puntata di oggi in qualche modo, a parte la vicenda dell'ente lirico e del teatro lirico, ma nuove frontiere del marketing culturale, perché voi avete giocato molto d'anticipo, sì, per cercare di garantirvi, diciamo, il budget che viene appunto dagli abbonamenti. Gli amici di Marina Caffè Noir hanno addirittura puntato sul crowdfunding per avere risorse aggiuntive per organizzare il loro festival. Spieghiamo che cos'è il crowdfunding ai nostri ascoltatori. È un sistema, sì, di raccolta praticamente di fondi, di risorse attraverso la rete, attraverso il passaparola.
Come... Una volta si diceva fare colletta.
Esatto, è un modo figo per dire colletta. Come va la colletta, amici di Ciurmo? Chi parla?
Beh, lì ancora siamo in equilibrio tra una colletta vecchio stile e quella che, appunto, con termine inglese si chiama crowdfunding, ovvero il tentativo di spiegare nel modo più chiaro possibile quello che è un progetto a chi non lo conosce, anche se è vero che impiantare un tentativo economico di questo tipo vuol dire fare i conti soprattutto con chi conosce e conosce bene, certo, il progetto che hai in mente di condividere. Devo dire che il risultato è stato sorprendente, perché in poco più di una ventina di giorni abbiamo già portato in cassa più di 3.000 euro, che per una macchina come la nostra è comunque una cifra interessante, con, e questo è importante dirlo subito, un impatto dolce inizialmente. Non siamo andati a viralizzare il messaggio più di quanto poi già non succeda nei social network, questo bisogna anche riconoscere.
Oh, perché bisogna specificare che il crowdfunding si fa attraverso il social network,
è senz'altro
fondamentalmente,
direi,
no?
Di sì, è il modo più propulsivo per far girare un'informazione,
anche attraverso la radio, perché noi oggi siamo qua per, certo, rimbalzare il messaggio, mandarlo nell'etere in modo da raggiungere anche tutti quelli che ancora non lo sapevano, perché il problema di internet è che internet funziona molto bene, ma ha dei tempi di propagazione abbastanza lunghi, perché va per in orizzontale, no? Per passaparola. Invece la radio c'ha questo di bello, che noi lo diciamo e tutti quei 5-6.000 che ci stanno ascoltando adesso, pac, contemporaneamente lo vengono a sapere. Allora, diamo un indirizzo intanto.
L'indirizzo è quello del marinacaffenoir.it o anche quello di ciurmo.it, è il modo più semplice per accedere, e lì ci sono gli estremi bancari, è davvero molto molto semplice e diretto il modo in cui si può contribuire. Sono gradite anche cifre più come dire, affini al simbolico,
quasi simboliche,
no? Però è come dire, è la cosiddetta massa critica che poi ti permette di raggiungere e di essere veramente partner di un progetto come il nostro.
Allora, l'investimento più piccolo e quello più grande fino adesso, dai Giacomo, se ti viene in mente.
La forbice, diciamo che si muove tra i 10 e i 200 euro.
Fantastico.
Sono cifre interessanti, ma se volete più avanti ragioniamo anche su, perché qui chiudo, però la cosa più interessante è anche il senso che spesso arriva attraverso questo contributo, che in alcuni casi è simbolico, però è anche più o meno il prezzo di un biglietto per il cinema o per uno spettacolo, quindi va, credo che nella testa di molti fruitori sia anche in qualche modo, io mi sto pagando in questo modo il concerto di Gian Maria Maria a Testa, o la presenza di Serge Latouche nella mia città, o il concerto dei Ratta Pignatta. Ma se volete ne parliamo più avanti.
Certo, ma al di là dell'acquisto di un prodotto culturale, io penso che sia un modo per dire: questa cosa la sento mia, mi appartiene, fa parte della mia città, non voglio perderla. È quasi una forma di associazione, come dire, no? di sottoscrizione.
Non c'è dubbio che sia così.
Cioè, il valore più bello forse è proprio questo, io penso. No?
Molta gente lo sente come il proprio festival e quindi decide di sostenerla attivamente. Sì, non c'è dubbio che sia quello che tu dici a muovere e a propagare il messaggio. Però questo sottinteso di cui vi parlavo, secondo me, ha a che fare con quello che dicevamo prima, cioè nuovi modi di acquisizione del prodotto culturale, diciamo così, sul quale forse vale la pena di riflettere.
Assolutamente, lo faremo per quanto riguarda Marina Café Noir, lo faremo per quanto riguarda il cartellone CEDAC, ancora un po' di musica e poi entriamo nel dettaglio. Abbiamo passato da pochi secondi le 19:30, adesso ascoltate in diretta martedì 12 novembre, Sergio Benoni in regia, Andrea Prost dall'altra parte del vetro in uno studio molto affollato questa sera.
Come ogni martedì ci occupiamo di quello che succede a Cagliari nell'ambito della cultura nel senso più ampio del termine. In questo momento sono in compagnia dei ragazzi di Ciurmo Marina Café Noir e di Valeria Ciabattoni, che con la quale stavamo ricordando che è già stata nostra ospite quest'estate, l'estate scorsa, per presentare molto in anticipo la rassegna teatrale organizzata dal CEDAC, che debutta mercoledì, quindi domani.
No, mercoledì, settimana, mercoledì 20. Siamo sempre in anticipo,
giusto, è vero, siamo noi che siamo sempre un po', diciamo, invece così, sul filo di
addormentati.
Vabbè, allora Valeria, parliamo, cosa succede mercoledì, qual è la compagnia che si ospita per prima?
La compagnia è quella di Massimo Ghini, accompagnato da Elena Santarelli. Diciamo che è una prima in assoluto, perché Massimo Ghini non è mai venuto in Sardegna. È uno spettacolo, come sempre, come nostra tradizione, portiamo uno spettacolo molto popolare, di quelli che piacciono ai grandi, ai bambini, agli amanti del teatro impegnato, ma anche quello più leggero che non si vuole stressare la sera. Quando la moglie è in vacanza, quindi
accontenta davvero proprio
la versione teatrale, perché non tutti sanno che, come diceva il saggio, che è appunto lo spettacolo nasce prima a Broadway, quindi in teatro, e poi è stato portato ovviamente
al cinema
con i noti risultati e con una strepitosa
Marilyn,
che qui sarà interpretata da Elena Santarelli.
Allora, è un cartellone, se non ricordo male, molto molto ricco. Quanti spettacoli in tutto, Valeria?
Sono 9 spettacoli, 45 recite in serali più 6 in pomeridiana, per cui
pomeridiana domenica?
No, la pomeridiana è sempre alle ore 19, ma faremo una doppia recita durante la settimana, per cui all'interno di uno stesso giorno, che normalmente è il giovedì, facciamo la pomeridiana.
Ok, quindi la durata della stagione, diciamo, da adesso fino
al 20, dal 20 di novembre fino ad aprile, a metà aprile, diciamo, prima della Pasqua termineremo.
Qualche altro appuntamento di rilievo che ti piace ricordare? Il cartellone
ce ne sono tantissimi. Ce ne sono tantissimi. Allora, intanto gli Story Boys del Teatro dell'Elfo, che ha ricevuto ben 4 premi UBU, che è uno dei più importanti premi nazionali del teatro, tratto da una commedia di Alan Bennett, che sarà proprio il secondo spettacolo in cartellone. Un'altra prima volta per Pierfrancesco Favino, che non è mai stato sui palcoscenici, per cui ha debuttato la settimana scorsa, ha rimesso in piedi un testo, anche questo di concezione anglofona, ma riprende il testo famosissimo dell'Arlecchino servitore dei due padroni. Glauco Mauri e Luca Zingaretti, che sarà sicuramente uno degli spettacoli più aspettati dai fans, e poi anche Arturo Cirillo, un altro premio UBU, e Roberto Valerio, che sono dei registi oggi sempre più quotati nel panorama nazionale.
Insomma, spettacoli di grande richiamo, ma anche di grande qualità.
Altissima qualità, quello sempre, cerchiamo sempre di scegliere delle perle, ovviamente vorremmo fare di più, però la stagione ci dobbiamo accontentare, dobbiamo essere parsimoniosi nel nostro tempo, nelle nostre risorse.
Stavo dicendo, il lavoro di Valeria Ciabattoni, per chi non lo sapesse, è proprio quello di andare a girarsi tutti gli spettacoli che ci sono in Italia, che brutto lavoro che fai, Valeria, e scegliere i 6, 7, 8 da portare in Sardegna per dare, come dire, un campionario completo di quello che offre il teatro di prosa, le produzioni italiane del
Quindi
teatro di prosa.
Quindi tu, mentre noi andiamo a vedere gli spettacoli che hai preparato per quest'anno, immagino stia già per andare a vedere i prossimi, quelli.
Esattamente,
no?
Diciamo che praticamente già in cottura la stagione del 2015.
Hai già visto qualcosa di interessante?
Ci sono un paio di progetti che possono nascere, poi tra l'altro è anche sulla carta che è interessante vedere lo sviluppo e poi cercare di prefigurarseli insieme al produttore, se possono avere una vita nella stagione precedente. Per esempio, appunto, questo spettacolo che debutta il 20 di novembre l'abbiamo scelto sulla carta, non sul progetto. Speriamo, insomma, che dovrebbe andare benissimo. Volevo dire giusto una parola: questa stagione si intitola Questa è la nostra stagione. Questo mi fa riallacciare a quello che diceva Ciurmo con
al
discorso social, perché noi abbiamo voluto dare proprio un'importanza fondamentale sul peso del nostro pubblico.
Avete messo persino gli abbonati nei 6x3, nei manifesti per la strada, che
sì,
è una cosa
stato molto divertente. Li abbiamo fatti diventare protagonisti, non soltanto testimonial, ma protagonisti di uno stesso virtuale spettacolo, e devo dire che dal 94enne al 16enne hanno tutti giocato in una maniera simpatica, divertente, capendo lo spirito, diciamo, del gioco, senza pudore.
Bellissimo. Allora, andiamo avanti con la musica e poi torniamo in diretta. Sono le 19:36, abbiamo ancora un bel po' di minuti da trascorrere insieme.
Thank you. Try to pretend you didn't call me just 'cause I was on your mind. Too soon for you to say out loud, but I know you love me, and though we don't say it, already shows. You already know, but I'll sing it again. I love you, baby, nothing will take me away. I know that you know, but I'll sing it again. I love you, baby, nothing will take me away. You already know, but I'll sing it again. I love you, baby, nothing will take me away. You already know, but I'll sing it again. I love you, baby, nothing will take me away. I'll wait for you to open up. It's not a bore. You're just what I've been looking for. Why do you keep your head in the sand? Whoever you loved before me, that brand.
Speranza Spalding
ogni tanto fa capolino nelle nostre playlist. Sono le 19.38, Cagliari Social Radio, Extra Live con Sergio Benoni e Andrea Prost, e gli ospiti del martedì con i quali stiamo parlando di teatro. Abbiamo parlato della prosa, del teatro di prosa, e adesso parliamo di Marina Café Noir, che arriva prossimamente
dal 5, se non sbaglio, giusto?
Dal 10 al 15 di dicembre.
Esatto. Allora, intanto io vi chiederei, per chi non lo conoscesse, di raccontarci un po' la storia di questo festival, come è nato, come si è radicato nella città, non solo nel quartiere di Marina, è diventato ormai un appuntamento, diciamo, imperdibile della stagione invernale.
Esatto, diciamo che la stagione, e qui torniamo alle stagioni, anche come diceva Valeria, ce n'è di più aspre e di meno aspre. Diciamo che il festival è iniziato più di 10 anni fa, ormai nel giugno del 2003, ed era appunto d'estate. Le prime edizioni siamo riusciti a farle d'estate, un po' in maniera, con un po' di incoscienza, è partito da un'avventura di amici amanti del libro che hanno provato a raccontare le storie scritte nei libri che ci hanno appassionato per farle leggere a più gente possibile, e questa, diciamo, è stata la mission. E ci siamo accorti che siamo andati incontro a un'esigenza che evidentemente la città, ma non solo la città, perché poi l'anno successivo nasce il Festival di Gavoi, insomma era un periodo in cui forse c'era bisogno anche di questo. Quello che sempre ci ha contraddistinto è stata proprio, e qui torniamo anche all'idea del budget, di fare una, assieme a un festival di letteratura, renderlo un po' atipico, un po' anomalo, un po' diverso da quello che va nei canovacci del classico festival di Mantova piuttosto che del Salone del Libro di Torino. Era quello di portarlo nelle piazze e nelle strade della città, e quindi usare dei luoghi informali come teatri per le performance, per i reading, per i concerti, per le chiacchierate con autori, attori, artisti, tutte le persone che potevano dirci e darci qualcosa, che abbiamo voluto tra i nostri ospiti.
Quindi la scelta della stagione estiva aveva anche un senso, no?
Aveva assolutamente un senso, era un'apertura, un invito alla città a riniziare a vivere le piazze e a farlo soprattutto nei posti bellissimi che la nostra città offre e che per alcuni tempi sono stati e vengono dimenticati.
E poi siete slittati verso l'autunno, adesso siamo addirittura arrivati a Natale.
Esatto.
È una conseguenza della precarietà finanziaria.
È una conseguenza esattamente di quello. Trattasi di delibere di quelle che sono le istituzioni che finanziano le attività culturali come
Avettai su Dinai, come si dice, o almeno l'illusione di poterli avere, perché poi non è che arrivino in realtà, però sai che te li danno, o dovrebbero darli.
Pensi che te li diano, e soprattutto alla fine è stato quando poi il festival cresce, diventa un festival internazionale riconosciuto e con un'ossatura più importante, ovviamente non puoi più rischiare in maniera ingenua di investire dei capitali che non abbiamo se non sai che questi arrivino veramente. E quindi le delibere, che erano di solito tra giugno e luglio, abbiamo ipotizzato facciamola a settembre, che comunque Cagliari è bella anche a fine stagione. E poi purtroppo in questi periodi di fatica per tutti siamo dovuti slittare il nostro malgrado a dicembre, perché le ultime delibere sono arrivate a fine settembre e noi ipotizzavamo un festival dal 12 al 15 settembre.
Come si fa un festival di letteratura invernale a Cagliari?
È una buona domanda, incrociando le dita, sperando di avere un bel culo come l'anno scorso, che è stata la prima forzata a dicembre, che il tempo ha retto con dei weekend spettacolari, facendo sì, anche incantare gli ospiti nazionali che avevamo. e se no optando un piccolo piano B che, nostro malgrado, se il tempo non sarà clemente, ci porterà in spazi piccoli indoor dove purtroppo il nostro sempre fedelissimo e numerosissimo pubblico non potrà assistere al completo a quelle che sono le nostre idee.
Vabbè, si stringeranno, staranno proprio vicini.
C'è già capitato in alcuni piccoli spazi, l'ex liceo artistico, il piccolo auditorium dove abbiamo dovuto fare delle cose, purtroppo di lasciare migliaia di persone all'esterno, e questo ci dispiace, ci mortifica, ma non riusciamo veramente a trovare soluzioni, quindi speriamo che ci sia un bel clima come spesso la Sardegna ci abitua, e di poter godere in piazza tutti insieme delle cose che...
Quali sono gli spazi indoor che avete, diciamo, messo già opzionato?
Diciamo, ma diciamo che spostandoci di stagione e fluttuando anche verso un'apertura alla nostra bellissima isola tutta, alla nostra bellissima città tutta, già dall'anno scorso abbiamo, diciamo, lasciato gli ormeggi per naufragare verso Villanova. Quest'anno l'obiettivo del festival è di approdare nei quattro quartieri storici, quindi toccare anche Stampaccio e Castello, oltre che Marina e Villanova. E lì speriamo di vivere il più possibile gli spazi aperti e bellissimi che ci sono, come il bastioncino della poetessa Mercedes Mundula a Castello, a fianco al Palazzo Viceregio, oppure a Stampaccio la piazzetta Sant'Effisio, che è una piazzetta meravigliosa dove fare dei piccoli appuntamenti. In caso contrario abbiamo delle roccaforti che sono il ghetto degli ebrei, il piccolo auditorium, oppure il teatro Adiano a Stampaccio. Insomma, cercheremo gli spazi più grandi che la città offre per convogliare lì la gente.
Va bene,
programma, qualche anticipazione,
dateci qualche anticipazione sul programma. Giacomo,
ci siamo giurati di non dirvi nulla, così veniamo tra due settimane quando andremo in conferenza stampa.
Allora, io ti posso dire che noi vi inviteremo comunque, però diteci qualcosa anche adesso.
Ecco, qualcosa ve la possiamo già dire, perché è un po' uno dei leitmotiv di questa chiacchierata, il fatto che questa stagione sia tosta economicamente, forse è una stagione anche che va abbracciata in termini quasi, beh, insomma, più ampi che non questi ultimi 2-3 anni. C'è una positività che queste difficoltà producono, ed è l'attenzione maggiore che si dà alle relazioni, al costruire delle dinamiche virtuose attraverso, a guardare negli occhi il proprio vicino di casa. Ed è una cosa che sta succedendo anche a noi, ancora di più negli ultimi tempi, e questo possiamo dirlo perché il festival, sì, è vero che inizierà il 10 di dicembre in un posto molto particolare di cui verremo a parlarvi tra qualche giorno, ed è vero che il giorno successivo, prima di approdare poi nel centro della città, farà tappa in uno dei quartieri periferici della città, che non è Sant'Elia, che va molto di moda, e che è un quartiere problematico e fantastico. È un altro quartiere che...
Ma
che,
non il solo, diciamo. No?
Ma non è l'unico, ma non è l'unico che vive tutta una serie di dialettiche complicate, e che ha bisogno che ogni tanto l'occhio di bue metaforico della comunicazione isolana lo osservi.
Allora, Giacomo, hai visto quella bicicletta che c'è nell'ingresso di Radio X? Quella è la nostra Radio Bici, una delle nostre Radio Bici.
Fantastico.
Vi offriamo già adesso la copertura di questi spazi per raccontare in qualche modo in diretta quello che succederà in questo vostro contatto diretto con la città, nei quartieri, negli spazi, nelle piazze di Villanova. Quindi mettiamo a lavorare i nostri radiociclisti.
Contiamo su di voi. Però vi dico anche quest'altra cosa: il 24 di novembre, all'interno del Festival delle Amiche di Luna Scarlata, Pazza Idea, Pensiero Creativo, faremo una cosa assieme. E faremo una cosa assieme anche al Babel, il festival di Torre Cubeddu, di Carboni e di Zanda. E magari ne approfittiamo, come stavamo dicendo, la prossima volta per raccontarvi anche un po' più nel dettaglio queste invenzioni comuni.
Va bene, io direi altra pausa musicale, probabilmente l'ultima della puntata, e poi gran finale con tutti i nostri ospiti e Andrea Prost.
Could you ever want? custom, handcuff me, lady, and walk me through my own home. I've never been so humiliated. I don't think that I deserve this from you. Good man,
I'm looking at the food on the table, working two jobs, ready, willing, and able.
Good man.
Si ride e si scherza nello studio di Radio X, intanto fuori piove, non piove, ripiove, c'è questa situazione così di precarietà meteorologica che assomiglia un po' alla precarietà nella quale operano oggi quelli che fanno cultura in questa città, perché infatti non sanno mai se arriveranno i soldi, se non arriveranno.
Di quello si parlava anche a microfoni spenti, si ride per non piangere, è vero Valeria?
Esattamente, noi mettiamo la maschera come...
Quanto ha avuto il CEDAC all'ultimo giro di contributi comunali?
Che spiritoso. Un numero che bisogna giocarsi all'otto.
È molto piccolo, mi sembra, vero?
13.000 euro ci hanno riconosciuto, con un punteggio veramente mediocre sul progetto artistico, quindi
Marina Caffenoir, io sono curioso di sapere, ormai facciamo il tema a nudo, dai, quanto vi hanno dato all'ultimo giro, Giacomo?
15, che 15. Sembra una bella cifra, se non, se non fosse che
abbiamo vinto sul Valese, che è drammatico, perché nessuno vorrebbe vincere sui propri colleghi o sulle persone che portano qualcosa di qualità, non solo per la città, ricordiamolo, ma per l'isola.
Ma stiamo parlando di paghette da oratorio,
di
budget che per lo spettacolo sono ridicoli. Cioè.
Assolutamente, perché poi noi quello che diciamo nel crowdfunding lo ricordiamo, abbiamo dei soldi e ovviamente, se no non saremo qui neanche a parlare di quello che potremmo fare. Certo. Vero è che se poi facciamo i conti della serva e vediamo che rispetto a 3 anni fa abbiamo un budget complessivo di festival dimezzato, chiunque, anche chi non è del settore, non è attento alle cifre complessive, si rende conto che le difficoltà diventano veramente sempre più grandi e più difficili da sopra.
Diciamo che in una capitale della cultura, con le cifre che avete nominato voi prima, forse non ci paghi neanche la pubblicità, ma neanche forse, no, dell'attività che fate.
Di sicuro non la pubblicità. Consideriamo soltanto che noi per utilizzare il teatro massimo diamo 100.000 euro il costo del teatro.
Quindi con una mano vi vengono dati, tutto. Con l'altra vi vengono abbondantemente tolti.
Sì,
nel senso.
Sì, no, ma non è proprio una cifra molto diciamo di nicchia, una paghetta, come hai detto
sì,
tu.
Sì, una paghetta.
È per quello che facciamo determinate scelte anche sul cartellone, perché facendo 5 turni per ogni spettacolo. Fortunatamente a Cagliari abbiamo un bacino di spettatori che ci seguono e che ci permettono, con il numero degli spettatori e quindi con gli incassi, di coprire gran parte del costo compagnia. Adesso non sto parlando né di spese, diciamo, organizzative, che sono tutt'altra voce,
cioè
però
alberghi, voli, trasporti,
ma la pubblicità. Le spese di tecniche, eccetera eccetera, insomma tutto questo si può fare. Altrove non si potrebbe fare, per esempio all'interno del circuito che noi abbiamo, dobbiamo essere molto più concreti, ma questo è un altro discorso molto molto lungo.
Io approfitterei del fatto di avere rappresentanti di due importanti manifestazioni culturali per chiedere se per esempio la città di Cagliari, dal punto di vista degli sponsor privati, ha qualcosa da offrire per la cultura, per lo spettacolo. Vi sento ridere, ma perché avete provato a chiedere e non vi è stato dato, oppure perché non sapete sapete proprio neanche a chi chiedere.
Allora, o c'è la coincidenza che siamo tutti negati in Sardegna, perché nonostante le diversità, gli sponsor privati, è una meta poco appetibile ancora. Sì. Innanzitutto per i costi nel raggiungere la Sardegna.
Io non posso credere che una rassegna come la vostra, che muove ogni anno migliaia di persone, o il cartellone di prosa del CEDAC che porta a teatro migliaia di persone per quanti giorni, abbiamo detto, sì, per 7-8 volte, quindi stiamo parlando di 20.000 persone, 30.000 persone nel caso loro, e forse altrettanto nel caso vostro. Possibile che non ci siano degli sponsor illuminati, delle aziende private, sì, delle banche, delle camere di commercio che sono interessate a promuovere queste iniziative?
Allora, poi sarò brevissima. Allora, intanto le fondazioni delle banche sono degli enti pubblici. Noi fortunatamente abbiamo una sponsorizzazione della Fondazione Banco di Sardegna,
sì, che è l'unica che mette un po' di
che
soldi,
è l'unica che mette i soldi, non soltanto per
ma
il
non
CEDAC,
è l'unica banca che c'è in Sardegna, però no, ci sono anche altre che potrebbero,
sì,
dare
normalmente
un po' di soldi.
Non si fa per eleganza, vabbè. Poi per il resto gli sponsor, quelli che sono veramente privati, io partirei da un altro punto di vista, cioè deve essere l'ente locale, l'amministrazione pubblica che deve chiamare gli sponsor e dire facciamo un piano, visto che sei tu che ci costringi a vivere in questa situazione, perché se vado io CEDAC, prodotto di nicchia, nonostante i nostri 70.000 spettatori all'anno solo a Cagliari, perché poi in realtà ci sono tutti quelli regionali dove appunto abbiamo i 15 teatri eccetera eccetera, se vado io dall'azienda XY eccetera, non gli interessa niente. Lo sponsor deve avere innanzitutto la possibilità
integrato cittadino di spettacolo,
esatto, ma deve essere inserito dentro una visione globale di politica culturale, diciamo regionale piuttosto che locale alla città, e deve avere delle motivazioni forti,
e la capitale europea questo non ce l'ha.
Ne parleremo al momento
opportuno. Prosta, a lei l'ultima domanda della puntata.
Sì, no, io volevo sentire se anche voi volevate fare qualche altra considerazione oltre alla sonora risata che avete fatto a proposito della domanda che vi ha fatto Sergio.
No, provare a mettere qualcosa di positivo in gioco, almeno per, sì, quanto riguarda la nostra esperienza, è un'attenzione, anche questa ondivaga, però presente comunque negli anni, di molti piccoli partner del quartiere di Marina, in particolare alcuni baristi, alcuni ristoratori che hanno avuto comunque un'attenzione, e altri che non l'hanno avuta. Qui si ritorna, sarà un po' banale, ma è proprio una questione di prospettive culturali. Certo, a volte, certo, le persone hanno difficoltà a capire il famoso indotto, no? Che ormai sappiamo tutti a memoria, quel famoso euro investito in cultura che poi produce e permette di dare economia. Non
che
solo
nella dimensione del quartiere vedi subito, perché è chiaro che il ristorantino, la trattoria di Marina nei giorni del festival, sì, lavora di più, e vede immediatamente la ricaduta di quel festival nella sua attività, no?
Esattamente. Poi forse vale la pena anche riconoscere ad una macchina importante come Tiscali l'essere stata per molti anni attenta anche economicamente a progetti come i nostri, e negli ultimi tempi, anche perché le difficoltà economiche sono davvero diffuse, essere più disponibile come media partner, che è come partner capace di mettere in gioco delle coperture.
Diciamo che ogni volta poi noi torniamo a parlare sempre della solita questione, che è la questione centrale: manca un progetto, una visione, una programmazione generale in tutto questo. C'è ancora troppa frammentazione. Nel frattempo, in questi anni di cultura e di crisi, stiamo assistendo invece ai cittadini che si avvicinano sempre di più, che comprano più abbonamenti, che contribuiscono al crowdfunding, alle
nonostante abbiano meno soldi in tasca,
esatto,
vada bene,
esatto, che magari preferiscono spendere,
percepiscono
20
la cultura
euro
come un valore per il quale vale la pena,
esatto,
spendere, capito?
Esatto,
che è importantissimo,
esatto. E alle associazioni che fanno rete, perché sì, in questo modo si usano meglio le risorse, eccetera eccetera.
Tra l'altro, voi avete nominato prima due festival che sono già passati da questi studi, Babel Film Festival e Pazza Idea, e con le quali avete stabilito un rapporto di collaborazione, di network, e questo è una cosa sicuramente importantissima, perché consente di fare delle economie di scala e di fare sinergia, ma anche perché veramente anche dal punto di vista creativo, secondo me, può offrire degli spunti interessanti interessanti.
E Radio X dà voce a tutto questo movimento quotidianamente. E nel frattempo si sono fatte le 19:57, quindi Sergio, ci siamo quasi.
Ci siamo quasi, siamo arrivati alla fine di questa bella puntata. Abbiamo parlato con un rappresentante sindacale del Teatro Lirico che ci ha raccontato i dolori dei lavoratori, ma non solo, direi della città, per questa vicenda che non si risolve. Oggi c'è stata una movimentata riunione del Consiglio Comunale con interpellanze, interrogazioni, e penso che sia ancora in corso mentre parliamo. Ne sapremo di più nei prossimi giorni. Invece qui in studio abbiamo parlato con Valeria Ciabattoni, direttore artistico di CEDAC, del cartellone che apre, diciamo, che dal via le attività la prossima settimana al Teatro Massimo, e con gli amici dell'associazione Ciurmo abbiamo parlato di questo bel festival
di Marina Café Noir, che vanta numerosissime imitazioni da 10 anni a questa parte, tutte riuscite, ma non bene come quelle,
come la Marina Café Noir,
come la settimana enigmistica.
Ma non ci hanno detto un paio di nomi,
infatti sono bravissimi a fare
tutto... giri di parole e a non scucire neanche un nome. Non vi facciamo andare via,
stanno imbastendo un noir intorno al
il
prossimo
giallo del cartellone
per farsi reinventare
il giallo del... No, ma noi vi invitiamo, vi firmo la cambiale in bianco, come
niente
si dice.
Non ci vogliono dire niente.
No, un nome, dai, un nome ce lo dovete dire, sennò io mando la strumentale così ad libitum. Ecco,
vabbè, ecco. Lo facciamo allora, dai. Uno io e uno tu, dai. Un cagliaritano che amiamo molto e che non abita più in città, che è venuto diverse volte anche negli ultimi anni, ma mai al nostro festival, che farà una cosa particolare al nostro festival, e che è il grande filosofo Remo Bodei.
Bellissimo, primo colpo portato a casa. Eccolo, avanti qua. Francesco,
il secondo scucci. Facciamo un noirista, per chi è ancora appassionato a questo genere, ed è un grandissimo scrittore francese, giovanissimo, Antonin Varenne, che verrà per la prima volta qui in Sardegna da noi.
Fantastico, io sono un suo lettore affezionato.
Beh, Sergio, devo dire che hai fatto bene a insistere, perché ne è valsa la pena, insomma.
Benissimo, allora un saluto anche a Valeria, che ringrazio, in bocca al lupo per la vostra campagna, come si dice nell'ambiente teatrale,
merda. Grazie a voi.
Questa era Cagliari Social Radio Extra Live, un saluto da Sergio Benoni
e da Andrea Prost.
Alla prossima,
ciao.
Programma realizzato in collaborazione con
Acentro, concessionaria Fiat a Cagliari, Quartu, Carbonia e Oristano.